rette sociali della sicurezza informatica. È una storia di cui, che diciamo è venuta a galla non molto tempo fa, anzi viene a galla negli ultimi giorni di marzo, il 29 marzo, arriva un'email in una lista che è quella di Open Wall, che è una lista diciamo di annunci di sicurezza, in cui una persona appunto scrive, questo Andres Freund, dice che ha trovato dei bug e anzi per l'esattezza in realtà va subito al punto, dice subito la sua conclusione: secondo me c'è una backdoor in XZ. Voi direte che cos'è XZ, ci arriveremo dopo, è diciamo un programma, una libreria più diffusa di quanto magari potreste pensare, ma ci arriviamo dopo. Ma soprattutto a me ha colpito poi dopo la racconteremo meglio, però di queste mail la prima cosa che mi ha colpito è insomma è un'affermazione forte, dire che in qualcosa c'è una backdoor. La backdoor che cos'è? È quando un problema di sicurezza non è affatto casuale o frutto dell'errore, che è facilissimo che ci sia, ma è chiaramente intenzionale. E in genere questa affermazione è, come dire, già notare un problema di sicurezza non è banale, però a un certo punto lo si può notare. Riconoscere l'intenzionalità è tutta un'altra questione, ci vuole molto di più. In genere ci sono dei segni tangibili di un'intenzionalità che si possono riconoscere, però non sono immediati, ma infatti l'analisi che lui fa è piuttosto buona e parte con analisi, dal che voi potreste immaginare si tratterà evidentemente di un ricercatore di sicurezza, in qualche maniera avrà fatto questa utile scoperta e ce ne parlerà. La cosa che più mi colpisce è da dove parte tutta quanta la storia, cioè lui aveva notato, assolutamente non stava facendo ricerche di sicurezza, lui stava facendo ricerche su perché un programma che lui lanciava abitualmente, che è SSH, uno strumento per amministratore di sistema,
diciamo una cosa estremamente diffusa usato agli amministratori di sistema, ma in realtà è estremamente diffusa da chiunque voglia accedere remotamente a un computer, quindi in realtà molto più ampio di uno strumento tecnico, cioè una delle cose,
sì, è una di quelle cose su cui si regge tutto, diciamo, è una di quelle cose che conviene assumere che sia sicuro, perché altrimenti è tutto quanto perso. Bene, questo sistema era passato da richiedere 0,3 secondi per partire a richiederne 0,8, cioè, e lui ha detto e perché? E com'è questa storia?
Ora, i miei complimenti, perché al colpo d'occhio, perché onestamente a me, per me ci poteva mettere pure 5 secondi, non me ne sarei.
Ma sì, io avrei dato subito la colpa alla rete.
Io avrei dato la colpa alla rete, ma senza dubbio. Detto, sì. Che ISP di merda che mi trovo.
Sì, all'implementazione
solite,
di scalo.
Si blocca tutto quando mi serve, alle solite.
E comunque per mezzo secondo me ne sarei fatto anche una ragione. Ma lui no, lui è andato in profondità su questa storia e si è messa a controllare da dove veniva, dice tipo ma equivalente, poi che ha fatto? Ha preso un'altra versione, no? Per controllare ha cercato di capire, no, quest'altra va veloce, ha capito che la versione che aveva su un sistema poco meno aggiornato andava veloce, ha detto ah ok, la differenza è in questa versione, vabbè, avranno fatto delle cose che la rendono più magari più lenta, no? Magari credendo di fare delle migliorie magari hanno fatto peggio. Però poi qual è una cosa classica che si fa quando si vuole capire meglio il sistema come funziona? Lo si ricompila, come si dice, ovvero si riprende il codice sorgente originale, naturalmente si riceve una forma già compilata che si riceve dalla propria distribuzione. Lui dice vabbè, ma allora io invece lo riprendo, lo ricompilo perché così ci faccio più test, cose del genere, lo ricompila e quello non va a lento, quello va veloce, giusto. Quindi dice ma... strano, però
ancora in questo caso io avrei a maggior ragione dato la colpa alla rete, ma lui no.
Beh no, perché poi lui faceva il test su entrambe, no? Diceva tipo no, io regolarmente c'ho ancora, no? Si teneva entrambe le versioni installate e diceva e ancora questa va veloce e questa va lenta. Perché questa va lenta? Si mette a guardare e inizia a notare delle cose strane, con cui scopre che c'è una backdoor. Racconteremo dopo qualche dettaglio, ma sicuramente non tutti i dettagli tecnici, perché sono davvero difficili, sono davvero difficili, davvero da capire. Io alcuni tuttora ho fatto tanto finta, tipo il vabbè facciamo che ho capito su questo passo avanti e non l'ho preso, e sicuramente non saprei spiegarlo in maniera potabile in tutti i dettagli. proveremo a estrarre le parti che ci sembra possa valer la pena. Saranno comunque un po' difficili, quindi ci sarà una puntata un po' tecnica, però in cui comunque cercheremo di non diciamo tecnici ma non tecnicismi, almeno questo è il tentativo, questa è la speranza.
Ma che dici, lo sai benissimo quello che sta per succedere. Mi sembra quando all'inizio del Covid tutti dicevano no vabbè ma tanto è una misura passeggera.
Ah, dici il mio è un ok, quindi adesso siamo chiusi qui dentro per altre 4 ore finché non finiamo di spiegarla. Proviamo invece di andare, come dire, ad approfondire il come funziona, riandiamo indietro nel tempo e raccontiamo invece in qualche modo la stessa storia, ma un'altra storia, non la storia della vulnerabilità software, cioè del come mai questo c'ha due versioni di cui una va lenta, una va veloce, no, e però se la ricompilo non lo fa e cose del genere, ma la storia del come la vulnerabilità in un certo senso è stata sociale. Innanzitutto, che cos'è questo XZ e perché è così importante? XZ è un sistema di compressione, probabilmente Zip potrebbe essere per molte persone un sistema di compressione famoso, anche se il paragone non è proprio mele con mele, perché Zip in realtà è un archivio, mentre questo comprime solamente file singoli, ma diciamo che il paragone con Zip può andare bene uguale, per intenderci su circa che fa questo XZ.
Sì, è una cosa di compressione.
Comprime file, lo comprime bene. Quando è uscito, che era metà degli anni 2000, 2005 circa, XZ era chiaramente tra quelli migliori. Ora nel frattempo sono usciti altri rivali che per certi versi sono migliori perché hanno prestazioni simili in termini di quanto comprimono. No, diciamo, in generale i software che comprimono e decomprimono si misurano con quanto comprimono bene e quanto sono veloci, e naturalmente si intuisce che queste due caratteristiche possono essere agli antipodi. Infatti XZ non era molto veloce, per dire un eufemismo, era piuttosto lentuccio, però comprimeva bene.
Che comprimeva bene, sì.
E vabbè, naturalmente questo può essere uno strumento utile, non è sempre uno strumento giusto, però è stato uno strumento utile e diffuso.
Non tutti vogliono la velocità, anzi devo dire che chi usa compressioni spesso vuole una massima compressione, poi dipende da che cosa lo usi, perché in realtà ci sono molte cose compresse nel mondo dell'informatica che tu magari non, che molti non sanno che in realtà sono compresse, perché vengono compresse al volo. Questo,
esatto, e quelle in genere tendono ad essere veloci,
quello tende a essere veloce perché non ti devono fare accorgere che in realtà sono complesse, però esatto. Se tu hai la compressione per storage, per intendersi, per conservare una cosa, in realtà generalmente la vuoi diciamo vuoi un alto livello di compressione, magari anche con una certa lentezza, non è un problema.
Sì, quindi negli ultimi anni il mondo dei sistemi di compressione ha avuto una discreta accelerata nella ricerca, questa è la mia impressione negli ultimi 7-8 anni, magari sbaglio, questa è stata la mia impressione. Però per parecchio tempo XZ è ancora diffuso, è ancora importante, ma per parecchio tempo è stato l'ultima cosa che era uscita, no? Diciamo lo stato dell'arte, e quindi pubblica questo progetto software e lo mantiene lui, quindi un sistema di compressione che diventa parecchio diffuso, lo usano in tanti sistemi, dentro Linux è molto usato, anche in sistemi molti di base. Ora sostanzialmente la persona che ha mantenuto dal 2005 fino ad oggi questo progetto software con continuità è stata questo Lasse Collin, non so come si pronuncia, Lasse, ma magari mi sbaglio. Comunque questo Lasse Collin è di fatto il maintainer. Che cos'è il maintainer di un progetto quando si tratta di software libero? Non è necessariamente l'unica persona che gli sta dietro, perché magari è una persona, anzi a volte può capitare che alcuni maintainer, cioè manutentori poi di fatto di un software, magari ricevono molti contributi dall'esterno, quindi nella forma di quelle che in genere si chiamano patch, che sono delle proposte di modifica, ma è tipicamente il maintainer o i maintainer, no? A volte i gruppi più grandi hanno anche, no, come dire, maintainer dedicati per ogni sottosezione del progetto, però nel suo caso era uno per tutto. È il maintainer quello che però legge le patch che gli vengono mandate e le verifica, no? Oppure che si rende conto, come dire, della direzione generale del progetto, sa quali sono le priorità in quel momento per mantenere il sistema ben funzionante, quindi diciamo questo è il ruolo un po' del manutentore, ed è stata una cosa che ha fatto sostanzialmente da solo per molto tempo. E naturalmente, come può spesso capitare nei progetti non pagati che vengono fatti per uso bistico, può anche capitare di annoiarsi, perché è vero che le persone nerd sanno perseverare a volte negli interessi in maniera impressionante, però dopo 18 anni può capitare di non dedicare più tutto questo tempo alla alla manutenzione di un software. E quindi che succede? Che arriva un certo Xia Tan che manda delle patch di cose piuttosto semplici. Le prime sono proprio cose abbastanza banali anche, no? Tipo, guarda, qua c'è una piccola dimenticanza, qua c'è un commento, questo è un file, cose piccoline. E quindi queste cose vengono prese e accettate dal manutentore, che rimane l'asse Colin. Qui siamo nel 2021-2022 circa. Insomma, dopo un po' iniziano a mandare anche delle patch un po' più interessanti e più importanti di quelle che prima di accettare, insomma, giustamente un manutentore responsabile si prende il tempo. Ora, qui iniziano ad arrivare le cose divertenti. Arriva dell'altra gente sulla mailing list di questo software, quindi sull'unico spazio di discussione, che si lamentano del fatto che, insomma, questo sistema non sembra mantenuto molto bene. No, le cose richiedono mesi prima di avvenire. È chiaro che il manutentore, no, c'ha altri interessi. E lui gli dice, tipo, sì, vabbè, però io c'ho una vita, no? Comunque lo faccio gratis. E quindi... Però, insomma, chiaramente riceve molte pressioni che gli dicono, ma scusa, però ci sono delle persone che ti stanno aiutando, perché non gli dai maggiori permessi in modo che siano più autonome e ti sganci, no, dal ruolo di maintainer se non hai, come dici tu, le forze per mantenerlo. Lui diceva, sì, se non c'ho le forze, lui dice, beh, se non c'è le forze molla. Passa, certo, la palla a qualcun altro.
Certo, il ruolo di maintainer alla fine è un ruolo di responsabilità, perché alla fine sei tu che dici che una correzione può andare oppure no. Di conseguenza, se non fai passare le correzioni che ti arrivano, il software rischia poi di essere buggato. Questa sarebbe la logica che c'è dietro.
Eh sì. Questo lo porta, dopo più o meno 7-8 mesi, a rendere effettivamente questo maintainer, questo Xia Tan. Oh, e qui chi è Xia Tan e chi è tutta quest'altra gente che gli ha scritto in mailing list? Boh, nel senso che sono nomi ed email che non si trovano mai su internet fuori dalle discussioni su questa mailing list.
Cioè, lui ci parlava con queste persone che gli rispondevano, eccetera, però alla fine su internet non c'era altra traccia di queste persone. Questa cosa sarebbe stata sospetta, probabilmente se il maintainer avesse avuto più tempo ci avrebbe potuto pensare.
Certo, però probabilmente no, non sospettava, era davvero difficile sospettare di qualsiasi cosa. Quindi questi personaggi finti hanno creato una pressione per facilitare questo trasferimento di potere, che era comunque basato di fatto su una scarsità di forze. Questo Chatan diventa maintainer del sistema e inizia anche a preparare le prime release, ma si noti che non diventa, diciamo, plenipotenziario, cioè quello che può fare questo Xia Tan effettivamente è fare nuovi commit, si dice, ovvero preparare nuove versioni del software, fare nuove modifiche, ma non è in grado, per esempio, di controllare il sito web. Il sito web lo controlla ancora il nostro l'asse Colin.
Sì, diciamo che la questione era potete chiaramente immaginare la dinamica, cioè la persona che appunto non ha tempo di dedicarsi a tutto, gli viene offerto e insiste perché lui dia anche ad altri il potere di fare passare le correzioni, perché sennò il software diventa va degradando nel tempo, ovviamente, perché se non riceve correzioni man mano che si scoprono cose che non vanno, certo, va degradando nel tempo. Si chiama entropia, diciamo, è una cosa che,
sì,
una cosa che ha un effetto su tutto.
Un effetto in genere nell'informatica viene a volte chiamato bit rotting, no? Cioè la marcescenza dei bit, cioè questa, diciamo, battuta secondo la quale anche i bit marciscono. Che ovviamente non è letteralmente vero, ma è come se fosse vero, nel
come
senso
vero,
che sì, se tu
realtà...
prendi un progetto software di 15 anni fa e lo vuoi usare adesso, non è mica ovvio che tutto fa.
Anzi, è quasi sicuro che ci saranno problemi, perché magari nel mondo del software, diciamo, non marcisce il pezzo di software in sé, ma
certo,
siccome l'ambiente è in continua evoluzione, allora l'obsolescenza è normale, perché non perché invecchia il pezzo, ma perché ringiovanisce tutto il resto, quindi per relatività.
Esatto,
sì,
certo.
Succede.
Aumentano le incompatibilità in generale,
e quindi le cose smettono di funzionare oppure c'hanno problemi, eccetera. Quindi sostanzialmente questo, del resto, se ci pensiamo, sarebbe quello che avrebbe fatto chiunque in quella situazione, cioè in assenza di tempo questi premono per fare le correzioni, ok, tieni qua la possibilità di fare le correzioni, non ti do tutto il potere, ma ti do la possibilità di fare le correzioni.
Sì, ora si tratta comunque di software libero, tutto quanto quello che viene pubblicato può essere controllato, e la teoria è che, come dire, c'è la teoria dei mille occhi, no? Per cui nel software libero, siccome tutto quello che fai è pubblico, qualcuno se ne accorgerà se fai cose strane. Il punto è che qualcuno se ne accorge quando fai delle cose molto sospette, però si può anche essere molto bravi, che è un altro modo in cui si può far passare le cose in modo non sospetto. E qui entra in gioco un'altra persona, Hans Jansen. Così, vi do, indovinate un po', esiste fuori da queste patch che di cui adesso vi nomino Hans Jansen? No, non esiste. Anche questa persona è un nome che compare ad hoc e manda dei contributi di un tipo piuttosto complesso, che sono delle ottimizzazioni di performance che fanno delle robe piuttosto complicate. Queste cose in sé, cioè, non sono classico, sbagliate o negative, però poi dopo si scoprirà che sono necessarie tra i trucchi utilizzati per inserire la backdoor a cui prima o poi, diciamo, arriveremo a nominare ad un certo punto. Quindi, no, capite come qui il gioco, la partita è giocata davvero bene, no? Nel senso, una serie di funzionalità non sono certo per entrare tutte quante in blocco. Arrivano, questo qui è la prima volta, no, che sto scoprendo una delle carte in cui si dice, e questo è un pezzetto della backdoor, però era una funzionalità che era utile a suo modo, che in sé, se la guardi, nessuno ti dice tipo questa è una backdoor, è solo potenzialmente utilizzabile, ma dopo aver però rovinato un'altra serie di pezzi che arriveranno dopo.
In questa cosa volevo fare notare una piccola cosa di tipo antropologico, sociologico, se vogliamo. Qua appunto stiamo notando un fenomeno di social engineering, sostanzialmente, cioè questi account che appunto dopo diciamo, a una ricerca più approfondita sul web non sembrano corrispondere a nessuna persona reale, in realtà stanno facendo social engineering sul maintainer che quindi si ritrova, diciamo, viene messo in una condizione di pensare che lui è inadempiente a quello che dovrebbe fare, e gli stanno offrendo una mano. Quindi questo è un classico sistema di social engineering, sostanzialmente. La nota sociologica è,
cioè, quindi dici senso di colpa e aiuto.
Sì, senso di colpa e aiuto, io ti faccio venire il senso di colpa e poi ti offro una mano. La cosa interessante, la nota, diciamo, sociologica, è il fatto che questi account sono nomi nazionalizzati. Jiatan è un nome cinese.
Sì.
L'altro è un nome scandinavo.
Certo.
Serve per bilanciare, perché se ti arrivano tipo 5 nomi tutti cinesi,
certo,
te magari ti viene un dubbio, ma se che sono tutti d'accordo, ma se ti vengono nomi che chiaramente ti configurano luoghi geografici diversi, tu, diciamo, sei più propenso a pensare che questa sia una cosa richiesta da molti, cioè il fatto che di fare nuove correzioni, di fare nuove cose, è una cosa che è globalmente diffusa.
Certo.
Cioè, se è veramente la base di utenza di XZ che vuole questa cosa.
Vuole avere più cambi.
Vuole più
generale.
Cambi. Quindi, diciamo, anche questa cosa è una cosa fatta bene, nel senso, hanno, diciamo, stanno cercando, hanno inserito origini diverse, origini ovviamente che non puoi dimostrare, però origini, diciamo, sounding, cioè
sì, convincenti.
Nomi che ricordano appunto una platea più ampia.
Sì. Arrivano, qui siamo a giugno 2023, arrivano nello stesso periodo un'altra serie di piccoli pezzettini che tutti quanti sono funzionali per la backdoor. Il primo è il fatto di disabilitare alcune funzioni che vengono utilizzate quando si testa il software per le vulnerabilità di sicurezza. Non ne ho capito i dettagli, francamente, ma diciamo è un altro piccolo pezzettino a contorno, se ho capito bene è una cosa, diciamo, per fare in modo che poi i ricercatori di sicurezza non notassero eventuali problemi futuri. E loro, le cose che disabilitano non sono troppo sospette, perché dicono sì, no, perché quella roba poi si rompe durante i test. Una spiegazione vagamente convincente. E un altro piccolo pezzetto che si muove è che Jiatan a un certo punto prende quasi controllo del sito. ovvero inizia sostanzialmente questo Jiatan, che è diciamo il nostro attaccante, aveva il controllo soltanto di GitHub, diciamo, quindi del punto in cui c'era il codice, ma non del sito. Però dovete sapere che in realtà molti progetti utilizzano, attraverso i modi che non vi stiamo a spiegare adesso, GitHub anche per gestire i siti. Questo non è che non si può fare, questo in genere viene fatto proprio perché dice: ah, così facciamo tutto quanto con un solo strumento, diciamo, e altri motivi, però insomma anche per questo. Lui chiaramente, come avrete intuito, ha un grosso vantaggio, perché controllare il sito gli permette, no, è chiaro che permette qualcosa in più, no? Puoi far uscire i nuovi rilasci in maniera autonoma e cose del genere. Quindi fa anche quest'altro pezzetto e siamo a gennaio del 2024, quindi a pochi mesi fa. Ora io andrei in pausa su questa parte e andrei con uno stacco musicale e con una piccola domanda di anticipazione.
Si vede che riconosci pure tu che l'argomento è complesso, perché una proposta di stacco musicale dopo meno di mezz'ora all'inizio della trasmissione non si vedeva, non lo so, da anni.
Sì. Tutto molto vero, ma lo stacco sarà breve, ma vi lascio con una domanda. Prima avevamo detto che c'era una backdoor in qualcosa comunque di molto importante, che riguardava appunto anche questo programma che si chiama SSH, che è un sistema di amministrazione remota. Però fino adesso poi abbiamo parlato di un sistema di compressione. Come vanno insieme? No, nel senso, se SSH c'è un problema, sarà perché SSH ha una backdoor. Invece no, la backdoor è in tutt'altro. Come siamo arrivati qui lo scopriamo dopo lo stacco musicale. Dicevamo, questa è ancora l'idea nella presa, vi stiamo ancora parlando di questa backdoor che è uscita pochi giorni fa. Non l'abbiamo detto, tutto corretto, in fondo diciamo tutto è stato scoperto prima che fosse davvero un problema, però è interessante notare i problemi strutturali che ci sono, sì, e quindi parliamone. Ne parliamo, e dicevamo il problema andava a riguardare dei componenti critici come questo di SSH. ma non erano quelli che avevano il bug di sicurezza. Il bug di sicurezza ce l'aveva un programma che del tutto diverso, fa cose diverse, che si chiama XZ e fa compressione. E qui dobbiamo introdurre il concetto di dipendenza o di libreria. Cioè, che cos'è una libreria? XZ, ad esempio, è una libreria, oltre che un programma. E una libreria è essenzialmente, diciamo, un artefatto software, quindi diciamo pensare ad un programma che però è pensato non tanto per essere usato, magari anche per essere usato a sé stante, ma soprattutto per essere incluso in altri software. E sostanzialmente, diciamo, di programmi che incorporano tutto quanto in sé, ormai questa cosa è... può esistere in casi, come dire, puramente di interesse quasi artistico, o in casi molto specifici come possono essere magari i kernel o veramente pochissime cose, ma di norma tutto si basa sull'avere delle librerie esterne. Ci sono programmi che magari ne utilizzano poche di librerie, un paio, no, magari le più diffuse, ma sostanzialmente le librerie sono uno dei modi fondamentali. Quindi naturalmente quando un programma deve essere sicuro oppure no, deve essere sicuro anche le dipendenze che utilizza. Al che voi potreste chiedere: ma perché SSH? Allora ho capito, SSH dipende da questa libreria che si chiama XZ, ecco dove sta l'inghippo. Ma non è così facile, no, non dipende da XZ. E non dipende nemmeno da una qualcosa che dipende da XZ, se pensavate che era così
che
facile.
Sarebbe la cosa normale, nel senso, sì, che perché le dipendenze spesso sono in cascata, diciamo che ci sono nella storia del software ci sono state varie filosofie, diciamo, quelli che dicevano no, queste dipendenze così non sono il male, tutto dentro, però alla fine quello che si è affermato è dipendenze, cioè evitare di rimettere pezzi sempre uguali dentro il software, e quindi dipendenze, ampio uso delle dipendenze.
Quindi com'è che va la storia? La storia va che c'è una componente che non è una dipendenza di SSH, ma è una dipendenza di SSH nella versione che viene utilizzata da alcune distribuzioni. E questo componente si chiama libsystemd, che è qualcosa che c'entra, se sapete cos'è systemd, c'entra con systemd, ma non è l'intero systemd, ma è una libreria di supporto, il quale dipende in effetti da XZ. Quindi sì, in effetti, diciamo, la dipendenza era semplicemente a distanza 2, ma non nella versione che tutti qua, che standard, diciamo, cioè, perché la versione standard,
non nella versione pulita, ecco.
Sì, non nella versione pulita, però nella versione diffusa,
in una versione
comunque
molto usata,
forse più usata della versione pulita.
Questi problemi delle dipendenze che ogni tanto, diciamo, certe librerie o certi software hanno in alcune versioni dipendenze diverse dalle altre, diciamo, sono una cosa che nel mondo del software libero purtroppo capita abbastanza spesso. Sì. Vi è mai capitato di dover aggiustare una Debian con le dipendenze rotte? E quindi cominciare ciclicamente a vedere dov'è che c'è il buco.
Sì, a proposito di cose che sembravano passeggere.
Esatto.
E dici, no, ma penso stasera che riuscirò ad uscire, non è un problema.
Sì, poi dopo 15 ore dopo, okay, quello ancora non trovo un pezzo.
Tutto vero, mi è successo, ma devo dire moltissimo tempo fa ormai, dai. Però sì, mi è successo. Quindi, diciamo, la dipendenza era di un tipo un po' strano. Questo libsystemd sostanzialmente quello che fa questa cosa abbastanza semplice. Cioè, quando SSH parte, che è, diciamo, un servizio, siamo un daemon nel gergo di Linux, si vuole fare che avvisa quando è pronto, perché avvisare quando è pronto è una cosa utile al fine di migliori funzionalità di avvio del sistema e di controllo, no? Si può intuire che un programma che riporta il suo status, riporta lo stato attuale, è una cosa utile da fare. E questo non era presente nella versione pulita, ma invece viene introdotto in una versione estremamente diffusa, in modo che segnali il suo stato. Per fare questa cosa non serve XZ. Ok? Però la libreria fa tante altre cose, cioè viene utilizzata per fare una piccola cosa, ma la libreria ne fa anche parecchie altre di cose. Quindi notare che questa XZ veniva inclusa per un per un motivo in fondo del tutto opzionale, del tutto poco importante, che di principio ci sarebbe anche potuto togliere, ma non solo per un problema di sicurezza, anche per altri motivi, cioè per motivi, diciamo, no, di spazio disco occupato, di prestazioni. E infatti era proprio quello che stava succedendo, cioè nel frattempo delle persone non sapevano assolutamente che c'era, piano piano si stava costruendo una backdoor, anche perché la backdoor ancora non c'era in questo momento dove siamo arrivati. Però nel frattempo c'era partita una discussione nel team di sviluppo di in particolare di libsystemd e di systemd in generale, per dire: ma noi a volte ci portiamo dietro delle dipendenze che non servono davvero a che non servono, quindi questo crea problemi di memoria su alcuni sistemi, bisognerebbe ottimizzare. E quindi stavano preparando dei cambiamenti che permettevano il caricamento, cioè sempre di dipendere da XZ, ma di andarla a caricare solo quando era davvero necessario, quindi quando davvero si volevano fare delle cavolo di operazioni di compressione e decompressione, che è quello che davvero fa XZ. Quindi queste modifiche se ne inizia a discutere sui repository di systemd, ed evidentemente il nostro attaccante, il nostro Jiatan, capisce che se questi fanno questa modifica ha perso l'occasione, no? Diciamo, non è ancora riuscito ad arrivare a pubblicare la backdoor, e per dei motivi del tutto diversi già stanno mettendo un rimedio.
Sì. Un rimedio senza saperlo,
Senza saperlo.
Cioè, questo è incidentalmente un rimedio alla backdoor, ma in realtà non lo stanno facendo per altri motivi.
Sì. A quel punto quindi inizia ad accelerare, cioè capisce che è una gara contro il tempo, e inizia ad accelerare. E qui è dove quindi arrivano sia, come dire, da una parte dei più interessanti, quelli più sofisticati, e dall'altra in cui si vedono poi anche degli errori. Quello delle performance è stato forse il più piccolo degli errori, ma comunque è stato un errore che l'ha portato poi ad essere scoperto. Quindi che cos'è che fa? Inizia a dire: ok, come pubblico una backdoor, siccome pubblicare tanto codice di botto sarebbe stato sospetto, comunque è vero che lui manteneva il progetto, però una backdoor complessa è tanto codice, no, che poi va nascosto, come faccio a farlo? Dico: beh, posso fare così, da una parte ci sono dei file che non dovrebbero essere utilizzati, non dovrebbero finire nel prodotto finale, sono dei file accessori, ok? Diciamo tecnicamente sono dei file di test, ma pensate che è come se lui avesse infilato la backdoor, diciamo, dentro tipo all'immagine del logo, no? Dentro a dei dati del tutto superflui che non vanno nemmeno a finire poi nell'eseguibile finale, però che è ragionevole comunque mettere dentro all'archivio con repository. Lui in questo archivio ci mette la roba sa che nessuno va a controllare, cioè in genere quando per esempio tu carichi l'immagine nuova del logo, tutti quanti la guardano se gli piace, ma non guardano il codice. Quando si analizza il codice sorgente non si guarda il codice sorgente davvero di tutto, perché è troppa fatica, e anche perché si pensa: ma tanto è irrilevante, tanto non è che poi questo va a finire nel prodotto finale e quindi non ha nessuna importanza. Quindi questa è prima tecnica molto interessante: nascondere codice dove non ci sarebbe mai dovuto essere del codice. In particolare lì quello che fa è che dentro il repository c'erano degli archivi XZ inseriti per test, cioè, no, diciamo, in qualche modo è come se in una fabbrica di scarpe tu ti tenessi una scarpa già fatta su una mensola, perché può senz'altro essere comoda, no? Certo. Cioè, le persone non dovrebbero dimenticarsi qual è il prodotto che devono fare, però, no, tu così magari quando ne produci una nuova la metti a fianco a quella diciamo reference, no? A quella di referenza, e gli dici: saranno uguali, e le controlli finché non dice: ah sì, in effetti queste qui sono mi è venuta bene. Il concetto era questo. Quindi lì, no, immaginate che in questa scarpa, no, di test voi ci mettete una microspia, e però a quel punto si tratta di dire: va bene, ma poi come faccio a saltare la microspia dalla mia scarpa di test dentro le scarpe vere che usciranno dalla fabbrica, che deve fare? E qui inizia ad usare un po' di tecniche, di nuovo piuttosto sofisticate, per fare sostanzialmente dei piccoli errori di compilazione qui e lì. Ce n'è uno che è molto bello, che aggiunge un punto su una riga, c'è una riga che prima era vuota e dopo lui ci aggiunge un punto, e quel punto non ho capito per quale motivo fa sì che tutto il resto del file venga ignorato e che sostanzialmente una serie di caratteristiche di sicurezza si disabilitino, perché sente lui crea degli errori artificialmente, diciamo che non si notano, che non fanno sì che il sistema non funzioni, ma solo che non fa quello che chi legge il codice, ne mastica di codice, gli sembra naturale che il codice faccia.
Sì, diciamo che queste cose in dei file di configurazione possono accadere perché, diciamo, nella storia ci sono state, diciamo, varie sintassi dei file di configurazione, alcune veramente esotiche.
Sì.
E quindi alcuni software, soprattutto quelli piuttosto vecchi, che hanno delle componenti piuttosto vecchie, mantengono delle cose, delle caratteristiche a cui tu non pensi, tipo magari che il punto da solo su una riga, sparando, non so rispondere alla cosa, quello da solo su una riga significa termina di leggere il file, che è una sintassi perfettamente valida, cioè se uno lo sa è perfettamente valida, ma magari nel tempo il fatto che quel software usasse una configurazione di questo tipo e non una configurazione standard si è perso, semplicemente perché il core più vecchio non lo toccava nessuno, ecco, è una cosa.
Questo in generale è il concetto di backdoor, in genere viene chiamata, cioè backdoor è un incrociamento tra bug, quindi difetto, e backdoor, quindi porta sul retro, quindi come dire, e l'idea è quelle cose che viste da sole ti fanno chiedere: ma qualcuno si è sbagliato o l'ha fatto apposta? Ci sono una serie, questa c'è un altro esempio che una volta era capitato, no, dentro Linux, in cui c'era un uguale di troppo, cioè se tu scrivevi solo uguale invece di uguale uguale è un tipico errore che può capitare,
sì, in molti linguaggi
in programmatori inesperti fanno, vogliono dire due cose diverse, sì, e non ti devi sbagliare
perché uno è l'assegnazione e l'altro il confronto,
sì,
cioè uno
rende
metti,
uguali,
metti una cosa, rende una cosa uguale a un'altra, e un altro è controlla se la cosa è uguale a un'altra.
E questo in genere un programmatore esperto, diciamo, nella sua velocità non si sbaglia, però naturalmente non è che poi davvero nessuno si sbaglia mai, no? Anche perché appunto è un solo tasto di differenza da premere, può capitare.
E soprattutto,
e poi ci si chiede: ma l'hai fatta apposta?
No, e soprattutto può capitare e sono tutte e due istruzioni valide, quindi non è una cosa di cui i sistemi normali di debugging del software si possono accorgere, almeno che non è messo in una posizione strana, in generale è una cosa che passa.
Sì, da qui, no, diciamo, appunto, di nuovo non entro in tanti dettagli, ma ci sono una combinazione interessante di tecniche molto avanzate e di cose ben nascoste, semplicemente, tipo questa. Ma diciamo il punto chiave è anche il fatto che fa una prima release, che è la 5.6.0, che è la prima con la backdoor. Il problema è che questa versione funziona abbastanza male. Ci sono dei bug, e quindi la deve subito correggere con la 5.6.1. La 5.6.1 funziona meglio. Peccato che arriva subito dopo che nel frattempo hanno tolto, diciamo, la sua backdoor sta smettendo di essere buona. Vi diciamo, no, che c'era un'altra corsa, che era quella in cui systemd stava togliendo la dipendenza dal suo software. Ora questo è successo, ma da quando poi un software fa qualcosa nel suo repository a che questo poi diventa vero, ci passa del tempo. Quindi lui dice: ok, ce la posso ancora fare, e inizia a fare pressioni su tutti quanti i manutentori, diciamo, delle distribuzioni, dicendogli: sbrigatevi ad aggiornare, la mia nuova versione risolve molti bug di sicurezza. Ok, quindi fa di nuovo delle pressioni per fare in modo che la sua versione arrivi a destinazione, e per certi versi ci riesce, per certi versi no, quindi non riesce ad arrivare a delle versioni stabili a cui puntava, che avrebbero creato un danno molto 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 maggiore di quello che in realtà è andato. Non ha fatto in tempo perché gli dicono tipo: no, guarda, è troppo tardi, nella release, se non sbaglio, di Fedora non riesce ad entrare, e gli dicono: no, è troppo tardi. Riesce a entrare in Debian Unstable, che è, diciamo, è la versione di sviluppo di Debian, che è comunque parecchio usata, ma non dai sistemi che vogliono, per l'appunto, maggiore stabilità. Quindi sostanzialmente non arriva nei punti più interessanti, riesce ad arrivare in qualche distribuzione, ma non in cose tanti, e poi dopo l'attacco viene scoperto. E l'attacco viene scoperto, a quel punto tutti quanti ovviamente fanno, no, insomma, annullano le modifiche il prima possibile, veramente nel giro di pochi giorni, tipo di due giorni, tutti quanti fanno grandi cambiamenti, riverificano tutto, buttano ogni cosa che era stata usata con il sistema compromesso. A quel punto, diciamo, la cosa si inizia a gestire. Oh, questa è la storia, la cronologia, no, un po' di dettagli tecnici e cose del genere. Penso che varie cose si siano già capite, però proviamo comunque a nominarle per esplicito. Questo attacco è stato reso possibile grazie a una serie di passaggi che sono sì tecnici, ma anche molto sociali. sono molto sociali, si è puntato appunto sul fatto che progetti che alla fine in effetti erano chiave, magari nemmeno ci si rendeva conto che erano chiave. Cioè qualcosa mi dice che il fatto che XZ fosse centrale per la sicurezza di un sistema non era un fatto di cui si dava il giusto merito.
Sì, diciamo che questa cosa qua è l'attacco effettivamente, più che l'attacco a un software specifico, questo in realtà è un attacco appunto di tipo social engineering, un attacco al modello di maintaining del delle principali distribuzioni di software libero. Effettivamente, se noi andiamo a guardare come funziona, come vengono assegnati i ruoli di maintainer, e non è che esiste, almeno diciamo, nelle principali distribuzioni, non è che esiste il maintainer più che diciamo è quello che può controllare determinate cose fondamentali. Cioè alla fine diciamo, tu che mantieni un pacchetto che non voglio dire non serve a niente, ma dico un uso estremamente limitato, o che è una cosa che diciamo non impatta su niente, puoi diciamo essere magari uno più competente, più diciamo dedito al maintaining di una persona che si occupa di un pacchetto fondamentale, e questo è perfettamente normale.
Sì, posso dire, no, magari anche con una nota critica o polemica in base a come la vedi, che è anche un mondo un po' a misura dell'ego dei manutentori.
Ah sì, molto spesso sì.
Cioè questo è chiaramente molto importante per alcune persone, no, il fatto che il loro ruolo rimanga confermato. In molti casi, perché uno potrebbe anche dire no, aspetta, però possiamo anche fare una supervisione più collettiva, no, possiamo dire diciamo se ci sono 5 progetti che faticano, magari unendo le forze e gestendoli insieme possiamo fare meglio. E questa idea è un'idea che fatica ad attecchire in tanti posti del software libero.
Non c'è una motivazione per cui una cosa del genere non venga fatta. È semplicemente che in generale il ruolo, dato che il mondo del software libero è un mondo di volontari, cioè, ovviamente diciamo, lasciamo perdere quello che fanno le grandi aziende che si occupano di software libero o che si ingeriscono in un certo senso al software libero, nel senso quelli che sono magari dipendenti di grandi aziende che lavorano per sviluppare il software libero perché serve alle suddette grandi aziende.
O volontari che a un certo punto vengono poi magari anche finanziati, parzialmente finanziati, trovano il modo di farsi finanziare, quindi no, riescono a trasformarlo in un lavoro principale, secondario, no? No, diciamo di averne anche quindi un approccio professionale, che comunque c'è tanto, non è che non c'è affatto, però c'è anche tanta altra parte, le due sono molto miste. Cioè spesso quando tu scrivi e segnali il bug a un programma, io non sempre ho l'idea del se quella persona lavora a quel software oppure è il suo progetto del sabato pomeriggio. A volte no.
Sì, sì, ma infatti non ci sarebbe nessuna cosa strana nel fatto che appunto un maintainer magari non è neanche uno sviluppatore di quel software. Sono capitati casi di progetti. Io mi ricordo qualche anno fa che c'era il progetto di Adotta. Dei pacchetti che si erano poco diciamo gestiti
all'interno delle distribuzioni, certo, nelle distribuzioni tipicamente quindi, chi li mantiene non è lo sviluppatore.
Sì, quindi sostanzialmente che cosa succede? Che chi fa il mantenere del mantenere spesso non è lo sviluppatore, è magari una persona di cui diciamo,
questo sono i manutentori delle distribuzioni, sì. Però poi c'è anche però i manutentori del progetto vero e proprio,
certo,
che più spesso sono, specie quando c'è una sola persona che ci lavora. Cioè se sono in 10 può darsi anche che quello magari a capo in realtà poi magari non scrive una riga di codice mai, ma se ce n'è uno solo allora
sì,
verosimilmente
ovviamente
sì.
Però diciamo su queste cose
lo preciso perché penso che poi alla fine stiamo girando intorno. Qui l'uso del maschile che senz'altro no, magari in genere ci teniamo più attenzione a ricordarci che non esiste soltanto il maschile nel mondo e quindi a controbilanciare il maschile universale. Qui invece naturalmente è vero anche nel software libero che non è un mondo solamente di maschi, però penso che sia un mondo plasmato da una, come in tante altre parti di questa società, netta predominanza sia numerica che anche in termini poi alla fine di formazione della cultura che gli gira intorno, da un appunto da un'idea molto è un ambiente molto maschile da tutti i punti di vista.
Sì, sì, molto maschile, è anche diciamo da un certo punto di vista anche molto macista, se vogliamo, nel senso, certo, che comunque c'è anche una forma di c'ha tutti i difetti caso, perché è un ambiente paternalista, sì, spesso, un ambiente patriarcale, spesso, sì, ed è un ambiente macista.
Sì, le faccio ticcare tutte quante le caselle.
Fate un elenco, ce l'ha tutte queste caratteristiche. Diciamo, è una cosa che si è sviluppata così, quindi è pure anche difficile, diciamo, stravolgerla, nel senso che casi in cui si è tentato di stravolgere questa cosa spesso hanno ci sono state chiare opposizioni, cioè nel senso, certo, persone che anche messe
Linux,
di fronte,
per dirne una,
anche messe di fronte all'evidenza, hanno continuato a dire no, ma ha sempre funzionato bene così, avanti così.
Certo, nel senso, naturalmente è possibilissimo, ci sono tantissime sperimentazioni interessanti e anche non sperimentazioni, no, progetti concreti in cui un progetto funziona con basi del tutto diverse, con una comunità assolutamente molto diverse dagli stereotipi che abbiamo appena detto. L'ambiente complessivo però rimane questo, e il fatto di funzionare a tantissimi piccoli nuclei, no, è un po' anche qui, no, un po' come il modello familiare, nel senso, anche qui le backdoor si lavano in casa un pochino.
Esatto,
non davvero, perché comunque poi è tutto aperto, quindi
chiunque si vuole unire si può unire, però comunque
dire, qui il povero Lasse Collin alla fine è stato anche un po', no, grigliato sulla pubblica piazza per essersi fidato in effetti della persona sbagliata, per carità, però col senno di poi lo possiamo dire che si è sbagliato, immagino dica anche lui, dopodiché non so se gliene farei esattamente una questione di colpa o addirittura di responsabilità, quindi...
Ma diciamo che probabilmente di responsabilità non aveva tantissima, la colpa che gli si può dare era il fatto che comunque, diciamo, anche probabilmente per le dinamiche dei sistemi del maintaining, diciamo, comunque lui non ha voluto mettere questa cosa sulla piazza prima, perché...
Beh, non la sapeva però, eh?
No, aspetta, no, quello che dico io è che se lui si rendeva conto che non riusciva a gestire questo progetto, più che affidarsi a uno che gli scriveva le mail, sì, critiche, diciamo, la cosa
sta diventando una puntata sulla fragilità, sulla fragilità dei maschi bianchi.
No, perché più di la cosa giusta da fare sarebbe stato appellarsi alla comunità, cioè chiedere in giro, mostrare il problema, mostrare che c'era un problema, piuttosto che affidarsi a uno che ti dice no, guarda, stai facendo il tuo lavoro male, ma non lo dice mai nessuno, ti do una mano io, perché questo è successo alla fine.
Sì, sostanzialmente sì.
Diciamo, l'unica colpa che io ci vedo veramente è questa, che lui, più che appellarsi alla comunità, perché comunque i progetti su futuro libero sono progetti comunitari, quindi tu, se a un certo punto una cosa non va, in teoria ovviamente, una cosa non va, ti appelli alla teoria, cioè dici ok, restituiamo la cosa alla comunità,
certo.
Poi se la comunità, come al solito appunto, fa orecchie da mercante, non fa, certo, un cazzo, vabbè, tu
sì,
fai...
Ci sono stati molti casi, no, di manutentori che hanno detto esplicitamente, dicendo tipo guarda, io ho intenzione, no, mi sono molto stancato, la mia vita è molto cambiata per X motivi, ho deciso, guarda, tra 6 mesi io questa cosa la mollo. Cioè, chi ha detto tipo io la mollo se non mi dai dei soldi, guarda, mi va bene far diventare un lavoro, ma allora dovete trovare, no, faccio il crowdfunding e mi date X soldi, oppure mi va bene se si fa avanti qualunque altro, no, fate come vi pare. Ma nel senso, si può tranquillamente dire che un progetto lo si molla, invece questo così non è andato. Che cos'altro possiamo dire? Infatti c'è un'altra cosa da dire che richiede di nuovo un piccolo passaggio tecnico, cioè il fatto che uno dei vari modi in cui si è costruita la backdoor è stata non modificare il codice sorgente, ma modificare solamente, cioè in genere il codice sorgente sta in delle cartelle sostanzialmente che si chiamano repository git, li stavano, ma poi in genere che chiunque si può scaricare, tuttavia in genere quando si rilascia una versione si crea quello che in genere si chiama un tarball, è un archivio, pensate di nuovo tipo a un file zip, e per qualche motivo le persone tendono a scaricarsi il tarball più che il repository git. Ora il tarball non combaciava col repository git, e uno potrebbe dire ah, ma quindi però qui, scusate, l'errore è di chi si affida di un tarball diverso da quello, cioè perché uno pubblica i sorgenti, no, li verifica, no, si assume che tutti quanti guardano i sorgenti, e poi però in realtà quello che usi non sono i sorgenti veri, ma ne usi degli altri sorgenti. Allora è chiaro che così, no, è come se uno deve fare, no, fa il test, non so, tipo antidoping, e ma ci mandi un altro, è ovvio che così non funziona, l'idea è un po' questa. Quindi, quindi c'è un problema. Sì, c'è un problema, però è un problema così diffuso che sostanzialmente qui lui ha sfruttato una cosa che tutti fanno. Cioè è molto comune che gli sviluppatori di software pubblichino i tarball che non sono proprio uguali a quelli che sono nei sorgenti. In genere per dei motivi legittimi, cioè sostanzialmente fanno, rilasciano tipo dei precompilati che contengono dei file in più che rendono leggermente più facile la compilazione. E questo secondo me si faceva soprattutto tanto tempo fa per motivi storici, diciamo, in cui era più complesso, diciamo, forse magari era meno fatto bene il sistema di rilascio, di compilazione, cose del genere. Fatico a capire come mai si fa ancora, ma lo si fa ancora. Cioè è comune che i sorgenti che vengono pubblicati come versione definitiva non combaciano con i semplici codici sorgenti che vengono, diciamo, già rilasciati. Quindi aveva utilizzato anche questa di tecnica. Qui in realtà invece, come dire, c'è anche una lezione che è una lezione di carattere tecnico, cioè questa pratica del dire sì, noi verifichiamo il codice sorgente, ma poi dopo ci peschiamo degli zip che contengono delle cose diverse, non è una pratica che porta bene, ovviamente. Questa cosa dovrebbe terminare e si dovrebbe dire no, noi ci basiamo almeno solamente su quello che c'è in pubblico, che comunque non è una garanzia, perché comunque lui ci aveva introdotto tipo 9 su 10 dei pezzi che gli servivano su questa backdoor, ma non proprio tutti, perché alcuni di quei pezzi lui non riusciva a presentarli con delle scuse credibili dentro al codice, e quindi alcuni li ha infilati direttamente, no, nell'esito finale. Tiè, te li infilo dentro, sperando, dentro al compilato, e così non se ne accorge nessuno.
Sperando che nessuno, diciamo, provasse ad analizzare il compilato, perché quello
e prima non l'ha fatto nessuno,
no, perché,
infatti.
No, questa cosa non la fa nessuno, anche perché perché prevede una già mancanza di fiducia iniziale, cioè nessuno si mette a fare questa cosa se già non è un sospetto.
Sì, al massimo quello che puoi dire, no, io parto dai sorgenti, me la ricompilo tutta quanta, no, magari uno fa così, ma non tanto che ti metti a controllare se sono uguali.
No,
questo
per fare questa
si
cosa
fa adesso, perché c'è un caso aperto,
sì,
diciamo,
sì, ma
altrimenti
per
no.
Per fare questa cosa devi avere un sospetto, perché sennò il lavoro è completamente inutile. Nessuno fa il lavoro inutile senza un motivo.
Sì, e questo ci porta, diciamo, a un tema, no, di cui parlo tante volte, di quel concetto, no, delle compilazioni riproducibili, o del questa idea del il software libero si fa dai sorgenti, è una grossa semplificazione, diciamo. Ci sono un sacco di casi in cui sostanzialmente i sorgenti tipo si sono persi dei programmi e abbiamo soltanto gli eseguibili e diciamo cose del genere, che fanno sì che questa sia una verità per tre quarti, ma non del tutto. Che cos'altro c'è che si può dire? Beh, innanzitutto mi viene da dire che il sistema del software libero è complesso, cioè paradossalmente qui il sistema, il bug si era risolto per cioè si stava per risolvere con una cosa che non c'entrava niente. Questo, no, magari ti fa pensare della, come dire, su quante altre cose qualcuno c'ha tipo una backdoor in corso di costruzione, no, che piano piano arriverà, e si basano sul speriamo che nessuno tocchi mai quel componente per i prossimi 3 anni.
E diciamo che comunque, se voi vi andate a guardare un sistema operativo libero con, cioè, una distribuzione di Linux, diciamo, completa, con tutte le applicazioni di principale utilizzo, di cose che vengono cambiate abbastanza raramente, e ce ne sono tante, e anche perché di alcune di quelle che apparentemente vengono cambiate, in realtà gran parte dei file non vengono toccati, di conseguenza se qualcuno va infilando robe là, diciamo, accorgersene è proprio difficile.
Sì. Sì, sì, sì. Un'ultima forse considerazione che volevo fare è che tutto questo è stato notato, almeno è stato notato così in fretta, e quindi, diciamo, prima che fosse un problema molto più grave di come poteva essere, perché poteva essere un problema davvero davvero molto grave, è stato notato solamente perché la backdoor gli è venuta un pochino male e aveva dei difetti anche piccoli, come questo problema di performance. Ma questo verosimilmente potrebbe essere successo perché a questo sviluppatore a un certo punto, diciamo, ha avuto fretta, no? Come dicevamo, ha avuto fretta e è arrivato a fare qualcosa che comunque aveva qualche difetto, e questo ha portato all'incidentale scoperta di questa backdoor. Ma in realtà se la backdoor era fatta meglio non se ne accorgeva nessuno, e questo, no, quindi lascia aperto questo grosso interrogativo del ma quindi in realtà è tutto rotto e noi ci stiamo sedendo su una pila di immondizia, è una via di mezzo. No, invece questo è stato uno dei pochissimi casi in cui il sistema ha funzionato. non lo sappiamo, è molto difficile saperlo. Diciamo che sicuramente il codice dei programmi più importanti viene comunque analizzato, ci sono delle tecniche con cui magari proprio non li scopri subito, ma alcuni di questi modi di nascondere backdoor vengono scoperti almeno dopo un po' di tempo, quindi non mi sentirei di dire che quindi è tutto inutile, però sicuramente questo vuol dire il problema è più complesso di come pensavamo, no? Un sistema sicuro è qualcosa di davvero difficile da fare, perché naturalmente la sicurezza si basa sull'anello più debole della catena e non su quello più forte.
Vabbè, direi facciamo una pausa musicale, così se ci viene qualcos'altro in mente lo diciamo dopo.
Ma magari anche no, visto che sono le 21:58.